Allora, vogliamo meditare qualcosa ancora sulla parola di Dio. Io credo che veramente il desiderio di Dio non è quello di farci dipendere dalla sua parola, ma da Lui. Mi spiego. Lui è Dio. Lui ha ispirato le sacre scritture e riconosciamo una ispirazione particolare. Però ricordatevi che in parte conosciamo, in parte profetizziamo e quindi anche la nostra percezione delle scritture è progressiva e tante volte purtroppo, per il prurito di dover avere tutto chiaro, noi razionalizziamo la parola di Dio, cioè ce ne costruiamo una specie di immagine mentale e questa immagine che ci costruiamo diventa più importante di Dio. È pazzesco, è tremendo. Quello che io ho capito di Dio dalla sua parola diventa più importante di Dio stesso e tante volte Dio sta cercando di parlarmi, di farmi comprendere in una maniera nuova, non perché si scriva un'altra Bibbia, ma perché dietro quelle parole c'è una rivelazione. Ora non voglio farvi qui tediarvi con un discorso sul linguaggio, ma le parole in se stesse non significano niente, significano tutto. Se io chiedo a ognuno di voi il significato di una parola, pace, per esempio, sarà il tema di questo seminario breve che faremo con Federico questo sabato, ognuno di voi avrà un tanto da dirmi su questa parola pace, 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 ognuno ha le sue esperienze, i suoi vissuti e quindi quando lei dice pace, e lei dice pace, stanno parlando di due paci diverse. E così, gioia, quando io dico gioia, un altro dice gioia, magari io sto pensando alla gioia di una barzelletta, l'altro sta pensando alla gioia di non so che cosa, che la suocera se ne è partita in terra straniera. Le parole non hanno la capacità di costruire Dio. La parola ce l'ha, ma perché? Non perché noi diventiamo letteralisti, ma perché la parola illumina, la parola ci rivela, la parola ci mette a contatto con qualche cosa. Attenzione, noi abbiamo un concetto pure strano, la parola crea, no, la parola rivela la creazione. È diverso, perché se no le parole le cominceremo a usare secondo la nostra convinzione e le useremo più persino per distruggere, per offendere, per aggredire, per giudicare, per scomunicare, ma la parola mette in evidenza quello che Dio ha già nel suo amore. Ecco. Capite? Questo non è uno sminuire la parola, ma sicuramente è sminuire il nostro uso della parola, perché tante volte usiamo i versetti come modalità per capire, per offendere, per contestare, per contrastare. E tutto il mondo evangelico, cattolico, magari di meno perché c'è, però ci sono le varie, diciamo poi, derivazioni. Non sto qui a farvi tutta la storia, dai Corsiglios, Focolarini, Rinnovamento, Opus Dei, Comunione e Liberazione, evangelici, non ne possiamo contare perché sono più di 330.000 forse denominazioni. La parola ha un valore grande, ma è sottomessa a Dio. È il vero interprete della parola. Non sono io. non sei tu, è lo Spirito Santo. E fino ad oggi mi risulta che nessuno di noi può avere il monopolio dello Spirito Santo. Voi risulta? Anche se molti se lo arrogano, questo diritto di dire io, come se fossero lo Spirito Santo, spiego e la mia spiegazione è quella giusta. Mamma mia, come deve soffrire Dio a vedere queste distorsioni. Lui ci ha dato la sua parola, ma lui ci ha dato se stesso, ci ha dato il suo spirito. Allora, non dipendenza dalla parola, dipendenza da Dio attraverso la scrittura. Dobbiamo imparare a sviluppare un cuore a cuore sempre più grande con la presenza di Cristo, perché allora la parola avrà fatto il suo giusto compito. Se la parola invece ci gonfia, se la conoscenza ci gonfia, ai ai ai, siamo messi male, perché avremo una conoscenza grande e una consapevolezza di Cristo molto piccola. E a proposito di questo, brevemente sentivo fortemente questa mattina, anche prendendo spunto da quello che abbiamo visto a un certo punto, come anche ha sottolineato Daniela, che quello che vediamo nella dimensione esterna non è corrispondente a quello che è nel mondo spirituale. Tant'è vero che il mondo spirituale non è una cosa appariscente, non è qualcosa, e persino quando ne fu parlato da Gesù, dopo il miracolo della purificazione dei lebbrosi, è uno solo che tornò a ringraziare, e a quest'ultimo Gesù disse: va, la tua fede ti ha salvato. Poi al verso 20 del capitolo 17 di Luca, mio collega, interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui, eccolo là, è da me c'è più potenza che da te, da me avvengono cose più grandi che da te, da me si vedono, da me. Cioè, tante volte questa è la logica con cui si fa la pubblicità e si cerca di attirare la utenza più verso un compratore, cioè verso un venditore rispetto a un altro, eccetera eccetera. È una cosa naturale, ognuno cerca di dire che il suo prodotto lava più bianco, ognuno cerca di combattere la concorrenza, e non viene, ripeto qua con le parole di Gesù, in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là. Perché? Perché non esiste? No, perché il regno di Dio è, una traduzione dice in mezzo, dentro di voi. Gesù stava già cercando di mettere l'attenzione delle persone su quello che veramente stava per avvenire, sul miracolo incredibile della sua morte e della resurrezione, sulla liberazione vera che non era quella dai Romani, non era quella dalle circostanze esterne, ma era quella interiore. Gesù stava cercando già da lì di fare capire che quello che vale non è quello che attira a primo acchitto la nostra mente, i nostri sguardi, la nostra sensorialità, seppure Dio ci ha creati esseri sensoriali, quindi ci abbiamo il gusto, ci abbiamo l'olfatto, ci abbiamo l'udito, ci abbiamo l'odorato, e l'ho detto già, ci abbiamo la vista, stavo dimenticando la più importante, ci abbiamo tutti i sensi. Però se Dio fosse una dimensione sensoriale, allora saremmo molto avvantaggiati nell'avere i sensi. Perché? Perché lo possiamo vedere, lo possiamo toccare, lo possiamo ascoltare. Invece normalmente Dio non si rivela in questa maniera, anche se oggi molti vorrebbero quasi che Dio si manifestasse come un Superman grandissimo e gridasse: io sono Dio, io sono Dio, guardatemi, attiro la vostra attenzione. Il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi. E qua dobbiamo realmente, purtroppo, mettere in evidenza una realtà molto brutta dell'essere umano, il quale vive generalmente per la concupiscenza degli occhi, per la concupiscenza della carne, per la superbia della vita. Quindi l'uomo tendenzialmente, e anche noi, pur essendo stati rigenerati in Cristo, senza rendercene conto, potremmo ancora vivere solamente per quello che sentiamo, vediamo, per quello che ci attira. E questo sarebbe un grande problema. Perché? Perché saremmo depistati dalla vera conoscenza, che è diventare una stessa cosa con Dio, e saremmo poi attirati di qua, di là. Sapete che poi c'è una profezia degli ultimi tempi che dirà: ecco, diranno Cristo, eccolo qua, ma non vi andate, Cristo, eccolo là, non vi andate. Cioè, la tendenza a dover materializzare Dio è una tendenza pericolosissima. Perché? Perché coincide col nostro desiderio di toccare, di vedere. Qualche culto fa dicevamo di ragionarci, di capire, di sentire, e quindi in qualche modo ci porta fuori strada. Il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi. Però è strano, perché la maggioranza tante volte del nostro modo di attirare gli altri è cercando di attirare il loro sguardo verso qualcosa che si vede, che fa rumore, che è mega galattico, perché tutti siamo impressionati dalle cose grandissime, dalle cose rumorosissime, dalle cose veramente spettacolari, dalle cose teatrali, dalle cose che danno un senso di imponenza, di grandezza. E in nome di questo tante volte anche nella storia si sono costruiti degli edifici che hanno sicuramente un grande valore artistico, ma in qualche modo non rappresentano Dio, perché Dio non può essere contenuto in templi fatti dalla mano umana. Nel senso che il luogo più bello, migliore, dove Dio ha deciso di venire a vivere, non è un luogo sacro, è la nostra vita, che era una stalla, ma è diventato un tempio dello Spirito Santo. Non so se è chiara questa cosa. E se noi andiamo a un altro versetto che mi viene in mente, sempre collegato a questa comprensione, già la stessa descrizione fatta profeticamente da Isaia, profeta Isaia, di Gesù tanto tempo prima, dice così, versetto, capitolo 53, versetto 2: egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Fratelli, sorelle, noi siamo troppo condizionati da quello che ci piace, da quello che ci attira. E io ti chiedo questa mattina: cosa ti attira? Cosa ti piace? E là ognuno di noi potreste fare una lista da manicaretti cucinati di alta cucina, programmi televisivi, tecnologia. C'è ormai uno scenario così grande da poter essere coinvolti in 100.000 cose che ci attirano e dalle quali siamo attirate fino ad entrarne magari in dipendenza, perché questo è il pericolo di quando veniamo attirati da qualche cosa, di diventarne poi schiavi. Così come siamo condizionati dalla concupiscenza degli occhi e della carne, siamo attirati da un sacco di cose, non abbiamo tempo dove separarci. Ma lo Spirito Santo ci ricorda questa mattina che Dio non si manifesta in maniera di attirare la tua attenzione in una maniera sensoriale, fisica, scuotendoti, sbattendoti la testa al muro, dicendoti io sono qui, o facendo un miracolo incredibile perché tu in qualche modo ti accorga che Lui esista. Sì, gloria a Dio per i miracoli nel ministero evangelistico, però proprio lì, 10 lebbrosi che erano stati guariti, una persona sola ritornò. E tante volte noi ci vogliamo prendere semplicemente i benefici di Dio senza prenderci Dio, senza capire che il bene migliore è Lui. E allora lì la scrittura ancora ci dice: attenzione, non siate attirati da quelle realtà che luccicano, che sembrano megagalattiche, che danno il senso di forza. Noi tante volte per un meccanismo che si chiama identificazione, è un meccanismo psicologico, cerchiamo di identificarci naturalmente non con i perdenti, non con quelli che sono sconfitti, non con quelli che sono perseguitati, non con quelli veramente che si arrendono, ma ci identifichiamo di solito sempre col vincitore, con quello che sconfigge, con quello che ha un potere di acquisto più grande, con quello che ha costruito un'impresa economica più grande. Ci vogliamo identificare, non credo che qualcuno di voi si voglia identificare con Berlusconi o con altri grandi, però dico, capite, ci identifichiamo col ruolo, col potere, con l'apparente capacità veramente di attirare. Quante persone attira una persona che ha soldi? Quanti si avvicinano a lui perché gli vogliono bene o vogliono bene ai suoi soldi? È così il mondo in cui viviamo, e anche noi siamo condizionati, creiamo una dimensione cristiana dove sembra che il potere, il successo, la prosperità siano quelle che debbano attirare le persone a Cristo. Leggevo due giorni fa che persino un grande, come vorrei dire, sostenitore della prosperità, Benny Hinn, l'avete sentito, è arrivato alla comprensione che questa dottrina è una dottrina sbagliata e ha confessato pubblicamente e ha detto: io non voglio andare in paradiso, perché avere una dottrina sbagliata non significa perdere il paradiso, questo lo sapete bene. Ecco, questo per capire anche quante volte quando critichiamo il mondo cattolico, il mondo battista, il mondo, cioè avere dottrine diverse non necessariamente coinvolge la salvezza, però lui ha detto: io non voglio andare in paradiso e poi sentire i rimproveri di Dio che dice: ma che caspita hai fatto, ma che cavolo hai predicato di questo discorso che tu dai e si riceve di più, di quasi monetizzare il Vangelo. E allora lui è veramente, ci vuole coraggio per pubblicamente, una persona che ha evangelizzato milioni di persone, un ministero evangelistico grandioso, glorioso, per cui tante persone hanno conosciuto Gesù, però che sul campo della dottrina era andato molto fuori, riconoscere umilmente di sbagliare e mettersi in discussione. Questo per dire che tante volte in realtà siamo depistati, siamo distratti da quello che per il mondo viene considerato eccelso. Eppure c'è una scrittura che dice: ricordatevi che quello che è considerato eccelso presso gli uomini è in abominio verso Dio. Tante volte siamo attirati da cose abominevoli, non l'abominevole uomo delle nevi, questi frutti della nostra fantasia. Siamo attirati da cose che ci distraggono da Dio. Ecco perché qui la scrittura ancora sottolinea: Gesù non lanciava raggi laser, non c'aveva quattro bodyguard e qualcuno che non aveva, era vicino ai bambini. I bambini si sentivano così liberi che lo approcciavano. E tante volte l'idea che noi ci siamo fatti invece di un uomo di Dio è un uomo di intoccabile, un uomo che non si può avvicinare. Guardate che Gesù era quanto di più toccabile c'era, anzi i discepoli ogni tanto lo volevano liberare ai bambini, Io, Gesù, ma guarda, tutti i bambini ti vengono, ti toccano, che fa? Li facciamo via, li cacciamo via. Ancora non ho capito niente. Che Gesù, e Gesù dovette dire: lasciate che i bambini vengano a me, perché di essi è il regno dei cieli. E se, anzi, se non diventate come questi bambini, voi né vedete né entrerete nel regno di Dio. La semplicità che in qualche modo comincia a distruggere quello per cui veramente tante volte viviamo tutti, il senso estetico, l'apparenza. Cosa, come sono? Mi guardo allo specchio, io per tanti anni mi guardavo allo specchio e mi sputavo. Oppure non mi ci guardavo. Chi sono? Come appaio agli altri? Cosa gli altri possono percepire da me? Come posso attirare gli altri? Quante cose ce lo siamo posti in adolescenza, tante volte ci sentivamo brutti, brutti anatroccoli. Nessuno mi vede, nessuno mi calcola, nessuno mi vuole bene. E lì depressione, contorsione. Abbiamo attirato, tutto il sistema in cui viviamo è basato sull'attirare l'attenzione. I mass media, la pubblicità, i bombardamenti, i film, gli spot, tutto deve attirare, ma attirare verso dove? Attirare verso il nulla, attirare verso qualcosa che non ci parlerà poi di libertà. Un ultimo versetto e vado verso la conclusione di questa breve esortazione. In Romani, questo è il suggerimento che l'Apostolo Paolo, sulla scia della comprensione di quello che Gesù aveva lasciato come eredità, anche se Paolo non conobbe Gesù personalmente, ma lo conobbe per rivelazione, e questo tante volte ci fa capire che la rivelazione è molto più vera di una conoscenza umana, di una conoscenza carnale, potremmo dire. E dice così, al capitolo 12, verso 16, abbiate tra di voi un medesimo sentimento. E questa è un'esortazione meravigliosa che questa mattina vogliamo fare ancora più nostra. Vedete? Quello che oggi ha permesso ancora di più alla presenza di Dio, al di là di avere un gruppo lode scarcagnato, di avere, cioè, non è il numero, non è la quantità di note, non è il suono, non è, ma è il pari sentimento. Cioè, quando c'è un accordo, quando ci sono persone che vengono per Dio, e questo dovrebbe essere scontato, perché uno di solito in chiesa ci dovrebbe venire per Dio, cioè non ci dovrebbe dire per altre ragioni, ma che vengono anche in un senso di comunione, di condivisione, di desiderio di condividere questo amore, questo determina il pari sentimento. E Dio non vede l'ora che si creino questi luoghi. Attenzione, non sono luoghi di pensiero unico, non sono luoghi di lavaggio di cervello dove tutti hanno il pensiero del leader, ma sono pari sentimento, significa che tutti siamo puntati sui sentimenti di Cristo più che sui risentimenti nostri. I sentimenti di Cristo, i risentimenti nostri. Siamo puntati su di Lui. Allora, quando lo Spirito Santo vede un clima di sentimento pari, Lui dice, vam, mi ci butto, mi posso esprimere. E lì, in una maniera incomprensibile, a che vediamo niente, a che ci sembra, ma che sto a cantare a fare, qua non è che siamo canta che ti passa, qua non mi passa niente, di colpo sentiamo la grandezza di Dio, sentiamo Dio, non lo possiamo misurare, non gli possiamo fare uno screenshot, non possiamo fargli una fotografia, non possiamo capirlo, ma di colpo percepiamo che c'è Dio. Ma che fino a prima non lo sapevamo? Sì, ma lo sapevamo a un 30% spirituale, a un 70% mentale. Quando invece lo Spirito Santo viene liberato, allora lì percepiamo Dio in una maniera grande, e allora non c'è più la musica, non c'è più gli strumenti, non ci sono più tutte quelle cose che ci distraggono, non c'è il fratello che mi è antipatico che si è seduto giusto vicino a me, non c'è niente che mi impedisce di godere di quella presenza. E quella presenza mi libera, quindi questo è fondamentale, abbiate tra di voi un medesimo sentimento. E tante volte è necessario veramente armonizzare in questo. Se tu non armonizzi, coopererai a uno sconcerto, non a un concerto in chiesa. Se tu non armonizzi, se tu non vieni con gioia, se tu non vieni con passione, se tu vieni qua ma la testa ce l'hai in un altro posto, dice porca miseria, sono venuto qua in chiesa, potevo andare là a mare, potevo andare qua, potevo... Se tu non sintonizzi il tuo desiderio di esserci, realmente fai del male a te stesso, fai del male a tutti gli altri, perché è come uno che quando si è al cinema si mette là, fa rumore, parla, non so se vi succede, andare al cinema e avere qualcuno che fa tutto il commento accanto a voi, mamma mia, cioè uno cambia posto o gli dice senta per piacere, cioè, io voglio sentire il film, non vorrei sentire lei, ma è la stessa cosa quando c'è qualcuno che in qualche modo anziché godersi la presenza di Dio sta lì per i fatti suoi e fa, segue un suo protocollo, un suo progetto, un suo programma, e allora questo crea dissonanza, non concerto, sconcerto. E poi, e concludo, non aspirate, non sto parlando per le donne con gli aspirapolveri, e neanche non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Ci alziamo in piedi. Cosa ti attira? O cosa pensi che in te debba attirare gli altri? La risposta che Dio vorrebbe darti questa mattina è che Lui vorrebbe essere il centro gravitazionale della tua vita. Quello che ti attira. Ci sono dei canti che dicono attirami a te. Ci sono dei canti che dicono Signore, e sono basati tante volte su una parte della scrittura che dice attiraci a te Signore e noi ti correremo dietro. Ma è vero. Perché tante volte noi non vogliamo correre verso Dio, perché non è Dio lo stimolo prevalente che ci attira durante la giornata. Tante volte scambiamo la presenza di Dio per cose stupide, profani. Perché? Perché Dio non è qualcosa che attira lo sguardo. È molto più attirante la televisione, il computer, il cellulare, lo smartphone, l'iPad, l'iPod, è molto più attirante il ballo, le balle, è molto più attirante qualunque cosa ti possa fare distrarre, è molto più attrattivo tutto quello che ti bombarda, niente tante volte di male, di legittimo, ma siamo attirati da 10.000 cose e Dio, che non deve fare a botte per cercare di dirti io sono qua e deve quasi, e tante volte sapete quando Dio finalmente ci può parlare? Nel letto di malattia. Beato letto di malattia, non sono masochista, beato momento in cui non possiamo fare 100.000 cose e siamo lì costretti a stare soli con noi stessi, perché in quei momenti non distratti da tutto quello che ci attira, magari ci accorgiamo che c'è lo Spirito Santo dentro di noi, che non ha smesso per un momento di avere il progetto per la tua vita, che non ha smesso un momento di amarti, che non ha smesso un momento di volerti ispirare alle cose belle per la coppia, per gli altri, di poterti veramente portare al centro della volontà di Dio. E allora ci sono in quei momenti dove finalmente ascoltiamo, e lì capiamo che quello che ci aveva attirato, quello che ci aveva distratto, dovrei dire, ci ha depistato, ci ha portato lontano. Niente di male. Abbiamo dovuto seguire le 3, 4, 5 stagioni di alcune serie televisive, perché se non arriviamo fino alla fine restavamo col dubbio di chi era il cattivo e il buono. Niente di male, però capite come tutto quello che ci attira, che attira il nostro sguardo, spesso ci depista da Dio. E allora attenzione a non trovare poi la trappola perfetta, cioè di costruire cose di Dio in maniera teatrale, cose di Dio in maniera fosforescente, in maniera che abbiamo l'illusione di seguire Dio, ma in realtà stiamo seguendo tutta una dimensione visibile, rumorosa, con i laser, con tante cose che possono essere belle, ma che poi prendono il posto di Dio nella nostra vita. Non vi voglio sembrare un discorso retrogrado, arcaico. A me pure piacerebbe avere le lampade laser qua, così attireremmo forse più giovani. Ma se poi questi giovani sono attirati dalle luci e non attirati dalla luce, allora io dico: abbiamo fallito, abbiamo mancato. E io temo che la Chiesa oggi sia attirata più da tante luci e non dall'unica vera luce, che è Gesù. Da chi vuoi essere attirato? Quando quindi diciamo cosa ti attira, Signore, attirami a te, io ti correrò dietro. Voglio essere attirato da te, voglio essere un inseguitore della tua presenza, non perché tu ti nascondi. Il problema è che io mi nascondo, il problema è che io me ne frego, io sono superficiale, io faccio il profano, io faccio di tutto tranne che coltivare la tua presenza, e questo non mi fa bene. Riconoscilo questa mattina, riconosci che hai bisogno di essere attirato da quello che veramente conta. E poi ti dico un'altra cosa: cosa in te deve attirare gli altri? Che il discorso è sempre così. Il look? Io ho vissuto tanto la vanità, pur essendo un uomo. Cosa deve attirare? Il tuo potere d'acquisto? La tua carismaticità? O il tuo cuore? O l'amore di Dio che viene fuori dalla tua vita? Noi tante volte cerchiamo di attirare gli altri in tante modalità, cerchiamo di catturarli, pubblicità più o meno occulte, cerchiamo di... Dio sta cercando di attirare noi verso qualcosa che sembra non abbia né bellezza né forma, ma è il centro dell'universo di Dio, il suo amore. Diventiamo attirati dall'amore e lasciamo che gli altri siano attratti dall'amore che vedono in noi. Negli ultimi tempi si rinnegherà la pietà, che avrà solamente la forma della pietà, ma non la sostanza. Noi vogliamo la sostanza. Sì, le forme possono essere belle. Sì, gli addobbi possono essere graziosi. Sì, le luci possono essere bellissime. Sì, i panorami possono essere grandiosi. Sì, ma attenzione che non sostituiamo la creazione al creatore. E alla fine, anziché adorare Lui, adoriamo qualcosa di bello, che che sia la tecnologia, che sia la natura, che sia la nostra presunzione, che sia lasciati attirare dalle cose piccole, umili, e Dio ancora oggi, lo Spirito Santo si presenta in maniera umile, non fa scenografie, non fa scenate, non entra in campo urlando, roboando, ma lui parla con sensibilità al tuo problema e umilmente si avvicina a te e ti porge una mano. Ricevi Dio dove ti sta parlando. Preghiamo insieme un attimo. Signore, ti chiediamo perdono perché tante volte ci sono attrazioni fatali nella nostra vita che ci hanno fuorviato dalla tua presenza, che ci hanno fatto perdere il gusto della tua presenza, che ci hanno fatto anche in campo religioso essere più gratificati dall'aspetto esterno, dalle luci, dalle coreografie, dalle emozioni di massa, dal numero, e ci siamo dimenticati che il tuo regno non viene in maniera da sollecitare le nostre emozioni, il nostro sguardo. Ti chiediamo perdono, Signore, e questa mattina vogliamo imparare a sintonizzarci di più, a capire che tutto quello che ci attira non ci aiuta, ma se un attimo ci mettiamo di fronte a te, se un attimo forse spegniamo la sensorialità, se un attimo facciamo un digiuno tecnologico, un digiuno di trasmissioni di qualunque genere e ci chiudiamo nella nostra stanzetta, o forse nei momenti di malattia ci verrà più semplice, vogliamo riscoprire la bellezza del cuore a cuore, del tu in noi, noi in te, dell'essere una stessa cosa con te per l'eternità. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.